Ecco, allora cominciamo questo ultimo incontro di quest'anno, sempre con la preghiera, mettendoci all'ascolto e chiedendo allo Spirito che illumini i nostri cuori. Ecco, che questa parola possa toccare la nostra vita e possa accompagnarci. Possiamo sentire attraverso questa parola la sua presenza nella nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dello Spirito Santo. Ecco, chiaramente come ultimo incontro è giusto meditare quello che è l'ultimo libro, almeno nel canone cristiano inserito alla fine, il libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Insomma, l'abbiamo introdotta diverse volte in questi corsi, di solito termino sempre con un passo dell'Apocalisse, e avevamo visto come questo libro è scritto in un contesto quasi certamente di persecuzione. Chiaramente. Ecco, errando si era parlato di Atti degli Apostoli, ma il tempo più o meno è simile, perché gli stessi Atti degli Apostoli riportano alcune persecuzioni, innanzitutto dalla stessa Chiesa di Gerusalemme, o meglio, la Chiesa di Gerusalemme perseguitata da quelli che sono della sinagoga, dagli stessi giudei, alla fine gli stessi fratelli, e che via via diventa poi una persecuzione imperiale, si ha un accenno delle prime persecuzioni di Nerone. Quando si accenna a Paolo alla fine, anche se però poi non viene alla fine degli Atti degli Apostoli accennato niente riguardo al martirio di Pietro e Paolo. Sappiamo noi qual è l'epilogo di quella scena, ma rimane in sospeso con Paolo a Roma, sapendo che il periodo è quello neroniano, siamo intorno agli anni 60 del primo secolo. E anche Apocalisse, il corpo giovanneo si situa più o meno anche lì, tra la metà e la fine. In modo particolare la fine del primo secolo, intorno all'anno 100. E sappiamo esserci persecuzioni sia a livello imperiale, quindi a livello romano, ma anche a livello interno alla Chiesa. Iniziano a sorgere le prime eresie. Sappiamo che Giovanni, soprattutto quando scrive il suo Vangelo, deve contrastare un po' quelle che sono le tendenze docetiste dell'unica natura, che Gesù è solo uomo, però dopo, con calma, poi ha ricevuto la natura divina. Iniziavano ad esserci un po' quelle battaglie, o anche l'eresia giudeo-cristiana che cercava un po' di attutire sempre sulla legge. Noi sappiamo che questa Apocalisse deve un pochettino consolare la comunità che a volte si trova in situazioni di difficoltà. Ovviamente la paura della persecuzione, perché mettiamoci nei loro panni. Se sappiamo che fuori di casa siamo a Roma, quindi tutto sommato siamo sulle stesse strade dell'epoca, cioè, se iniziate a pensare, a riflettere di avere qualcuno alla porta che sa che siete cristiani e vi sta aspettando, non è facile vivere la fede in un contesto di questo genere. Tanti lasciavano quelli che venivano chiamati lapsi, che hanno creato poi dei problemi enormi alla fine delle persecuzioni tra i vescovi di Cartagine, di Roma e delle chiese patriarcali dell'epoca, se riammetterli o no, perché dicono questi sono deboli, non ce l'hanno fatta a perseverare. E dall'altro lato anche la confusione nella comunità, la comunità giovannea si sente confusa perché dice i nostri stessi fratelli hanno delle idee diverse, hanno delle idee un po' traviate riguardo alla dottrina e litigavano perché sappiamo che il concilio di Nicea non era il concilio Vaticano II. Noi lamentiamo tanto di quello che litigavano, concilio di Nicea si ammazzavano, diciamo che abbiamo fatto dei passi avanti col concilio Vaticano II. Se litigava un po' sulla liturgia, ma tutto sommato diciamo che siamo rimasti abbastanza interi. Sono entrati quelli e sono usciti gli stessi numeri di padri, nessuno ci è rimasto. Il contesto è un po' questo. E chiaramente ecco che l'autore, attraverso queste visioni, usa il linguaggio apocalittico per rivelare. Che cosa rivela? Ebbene, quando parliamo di Apocalisse pensiamo sempre alle cose ultime, distruzioni. In realtà non vuole rivelare delle distruzioni, ma vuole far sentire la presenza di Dio in un contesto che sembra sparito, in un contesto che sembra non esserci più, sembra assente alla vista di quel male che si tocca quotidianamente. E nello stesso tempo vuole consolare, a dire guardate che Dio ha già vinto. Quindi noi siamo già comunque concittadini del cielo e sarà il testo proprio di oggi. Siamo concittadini del cielo, però sappiamo che qui dobbiamo sempre fronteggiare la bestia, continuamente. È quel dragone che continua a cercare di tirare giù le stelle del cielo e cerca di tirare giù anche la nostra vita. Ecco allora che leggiamo questo testo molto bello e un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Era incinta e gridava in preda alle doglie e al travaglio del parto. E un altro segno apparve nel cielo. Ecco, un grosso dragone, rosso vivo, con 7 teste e 10 corna. Sulle teste vi erano 7 diademi. La sua coda si trascinava dietro la terza parte degli astri del cielo e li precipitava sulla terra. Il dragone si pose di fronte alla donna, che era sul punto di partorire, per divorare il bimbo non appena fosse nato. Essa quindi diede alla luce un figlio, un maschio, quello che era destinato a governare tutte le nazioni con verga di ferro. Subito fu rapito il figlio di lei verso Dio, verso il trono di lui, mentre la donna riparò nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per lo spazio di 1260 giorni. E vi fu una guerra in cielo. Michele con i suoi angeli ingaggiò battaglia con il dragone. E questo combatté insieme ai suoi angeli, ma non prevalsero. Il loro posto non si trovò più nel cielo. Fu infatti scacciato il grande dragone, il serpente antico, quello che è chiamato Diavolo e Satana. Colui che inganna tutta la terra fu precipitato sulla terra. E con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Udì allora nel cielo una grande voce che diceva: Ora si è attuata la salvezza, la potenza e la regalità del nostro Dio e il potere del suo Cristo, poiché è stato scacciato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto, mediante il sangue dell'agnello, e per la parola da loro testimoniata, non amando la loro vita fino alla morte. Per questo rallegratevi, o cieli, e voi che in essi dimorate. Guai alla terra e al mare, che il diavolo a voi è disceso. Un'ira veemente ha nel cuore, perché sa che breve è il suo tempo. Come tutti i testi apocalittici, vengono chiamati il linguaggio che viene usato, il linguaggio criptico, un linguaggio nascosto. È chiaro che doveva andare a consolare la comunità cristiana usando dei polisimboli, ovvero dei simboli composti, simboli su simboli, in modo tale che fosse compreso solo da chi avesse la chiave di interpretazione. Andiamo per gradi. Che cosa dice questo testo? Un segno grandioso, e viene usato il termine semeion. Semeion, che sappiamo che nel linguaggio giovanneo vuole indicare una realtà che viene manifestata per indicare qualcosa. Ecco, quando si parla dei miracoli di Gesù nel quarto Vangelo, si indicano come semeion, cioè vuole dimostrare quella che è la sua natura, vuole rivelare la natura divina tendendo verso quell'ora che è il segno per eccellenza, che è il momento della croce e risurrezione. Tutti i segni avvicinano a quella nuova vita, alla risurrezione, cercano di far comprendere e preparare la comunità dei discepoli. Ecco che nello stesso momento colui che scrive vuole preparare, vuole dire qualcosa, vuole che la comunità comprenda un certo messaggio. E il messaggio è quello di una donna vestita di sole. Allora noi subito siamo oramai parenti della tradizione di Ferragosto, che sentiamo questo testo ogni 15 d'agosto, che noi subito la Vergine Maria. Sì, ok, un'interpretazione è quella. I padri della Chiesa dicono è l'immagine della Madonna, perché poi effettivamente parla del figlio che nasce. Ma sappiamo che ai tempi di Giovanni l'idea non era questa, ma l'immagine della donna è l'immagine della kyne greca, ovvero la sposa. E chi è la sposa? La comunità cristiana, ovvero la Chiesa. Qui sta parlando della Chiesa nel tempo di persecuzione. Sta dicendo voi Chiesa siete la sposa, che è vestita di sole. È interessante dire che è illuminata, riprende un po' il linguaggio della tradizione biblica, del Signore che illumina i giusti, perché nella Chiesa si diceva, si chiamavano i santi. Sappiamo dalle lettere di Paolo che si esortavano chiamandosi i santi della Chiesa di. Perché? Perché santificati nel battesimo sono stati creati a vita nuova, sono stati ricreati dalla vita di Cristo, dalla risurrezione di Cristo, sono stati fatti creatura nuova e quindi resi giusti, giustificati. Poi, chiaro, in cammino Paolo dice giusti, ma poi dopo dobbiamo, giorno dopo giorno, aumentare questa giustizia, aumentare la nostra santità. Però ecco, capiamo che la Chiesa è illuminata, siamo illuminati da quella luce del Cristo, da quella luce di Dio, con la luna sotto i suoi piedi. È immagine della Chiesa, perché la luna, per eccellenza, nella tradizione biblica, indica il calendario. Si andava sul calendario lunare una volta. E anche i ritmi e le feste venivano scanditi dal calendario lunare. Anche da noi, tutto sommato, la Pasqua viene calcolata sulla prima luna piena dopo la primavera. E nelle feste ebraiche si contava la luna, tanto che qui c'è un'allusione a Genesi, quando si dice che il quarto giorno Dio creò il sole e la luna, che scandiva il giorno e la notte. Scandendo il giorno e la notte, scandisce anche il calendario liturgico, il calendario delle feste. Ecco che qui sta parlando della riunione della comunità cristiana. Sta dicendo quella chiesa che si riunisce alla luna sotto i suoi piedi, cioè innanzitutto non si fa prendere dal panico del tempo, la fretta che ci prende tante volte, la luna sta sotto i piedi, come per dire c'ha il suo posto, ma stai buona lì. Non dobbiamo essere schiavi del tempo, schiavi della fretta, schiavi, diciamo, delle nostre preoccupazioni, ma prima di tutto viene quella luce solare. E aveva una corona di 12 stelle sul capo. Eccole lì. Le 12 stelle che cosa rappresentano? Si dice la completezza. Innanzitutto perché il numero 12 ricalca quella fortezza di cui abbiamo ascoltato domenica scorsa nella lettura di Apocalisse, visto che adesso Pasqua facciamo proprio la mitragliata di Apocalisse fino alla fine. Si parlava di quella fortezza che poggia sui 12 basamenti che sono i 12 apostoli, ovvero la testimonianza. Quindi la completezza che si erge su un fondamento saldo, che è quella della comunità. E nello stesso tempo le 12 stelle ricalcano anche le 12 tribù di Israele, praticamente il popolo di Dio. Ma siccome sono stelle, l'astro, ricalca di nuovo la giustizia. Di nuovo un altro segno di santità, perché si dice che i giusti risplenderanno come astri nel cielo. Questo è l'Antico Testamento. Abbiamo qui una bella immagine, allora, una bella immagine che consola. Dice: voi che siete nella persecuzione, cari cristiani, siete questi giusti in cammino su questa terra. Però arriva la trambata, come sempre, perché chiaramente Apocalisse non può essere mai tranquilla, si chiama Apocalisse, a un certo momento un po' di linguaggio duro lo deve avere. Un altro segno, distinzione, grande segno, che ci indica già qualcosa, se diciamo grande segno, megale nel greco, che vuol dire qualcosa di stabile, qualcosa di duraturo, qualcosa di forte. Un altro segno, ce n'è anche un altro, e appare questo dragone. Ecco, il dragone viene esattamente descritto come Daniele 7, quando parla delle bestie, quando parla di quelle bestie che vengono lì a tormentare, soprattutto dei corni, quando vuole indicare Antioco IV, quel corno che pronunciava e si mangiava tutti gli altri tre. Erano quattro corni, ma quello pestava tutti, per dire la violenza, la durezza. E le immagini sono molto simili, perché il dragone è grosso, come per dire quell'imponenza, quella superbia che cerca di devastare il segno di quella donna, cerca di sopraffare la grandezza del segno della donna, diciamo un po' imitare la potenza di Dio, pur non facendocela. È rosso vivo, è rosso è il segno del sangue, che da un lato si vuol dire che fa strage, ma dall'altro lato il rosso sangue, quando uno si dice che è sanguigno, che ha un carattere brutto, forte, malvagio, cattivo proprio, con sette teste e 10 corna. Ecco, il 7 e il 10 è di nuovo il segno di una completezza. Diciamo che sta facendo una parodia di Dio, perché il corno molto spesso viene associato alla forza. Abbiamo quell'immagine nei cantici di Luca, soprattutto nel Benedictus, che ricalca quella che è la tradizione ebraica di dire che Dio ha un corno di salvezza, quando dice una salvezza potente. della casa di Davide suo servo, in realtà dice il corno, ricordando quel corno delle bestie, come il toro. Il toro, se ti incorna, ti fa volare, perché ha una forza immensa nella testa, ha una forza tremenda, dice così è la forza di Dio che scaccia i nemici. Ecco, questi corni sembrano un po' voler ricalcare, dire io sono più forte di Dio. È un'immagine imperiosa. E qui che cosa ci sta dicendo l'autore di Apocalisse? Beh, vedendo st'immagine, ma certo che tutti quanti gli lasceremo lì il portafoglio, abbiamo paura. Vuole indicare quella persecuzione che i discepoli hanno davanti agli occhi, di dire l'imperatore sembra la belva tremenda, è sanguigno, è rosso, è malvagio, è grosso. Calma, che mo' vi spiego io, andiamo avanti. Apparve questo sulle teste, la sua coda trascinava dietro la terza parte degli astri del cielo. E questo dice, insomma, la coda che trascina. Chi sono queste stelle? Da un lato qualcuno dice gli angeli ribelli. Ecco il ricalco di quella ribellione che ci fu nel cielo, perché dicono poco dopo si parla di Michele. Ma qualcuno dice è una metafora angosciosa per dire come questo dragone cerca di tirare giù i giusti, cerca di far soccombere, cerca di distruggere l'ordine di Dio, cerca di ricreare il caos, tanto che questa immagine viene un po' ribadita e allusa a quello che è Genesi 3. Ritorniamo lì, donna e dragone. Beh, il dragone è un rettile, possiamo considerarlo un rettile, e uno dei rettili era proprio il serpente. Sembra quasi che dice, questo dragone se vuole pigliare la rivincita. Siccome gli è stato detto che una donna ti schiaccerà la testa all'epoca, e non gli è andata giù, e non gli è andata giù questa cosa. Sembra che ancora adesso c'è una lotta tra l'umanità e quel potere satanico, quel potere diabolico che cerca ancora una volta di ingannare quell'umanità e tirarla giù da quella immensità del celeste, da quella giustizia in Dio. Però qualche commentatore dice, beh, nota bene, sì, un terzo delle stelle del cielo, però due terzi rimangono su. Ecco, si fa vedere come quella potenza alla fine di questo demonio non è tutto quello che sembra. Dice, un'immagine appariscente, ma che ha il suo limite, ha comunque il suo limite forte. Non riesce a distruggere il caos di Dio. Quindi qui è il primo segno di consolazione, è il primo segno di tranquillità, dire, cari fratelli, in ogni caso non riuscirà mai a distruggere la creazione di Dio. Dio è sempre più forte, nonostante lui paia di più. L'apparenza inganna. Il dragone cosa fa? Si pone di fronte alla donna. Eccolo qui di nuovo un'altra allusione a Genesi. Si pone lì come era successo su quell'albero, che diceva Eva. Che cosa è successo? Che cosa vi ha detto Dio? Vi ha detto che morirete se mangiate il frutto? Eva chiaramente si lascia traviare da questo e dice no, no, non ci ha detto che moriamo, però ha detto che non dobbiamo toccare questo e quell'altro, era lì che voleva arrivare il serpente. E qui sembra rimitare questa condizione di voler traviare e mangiare il frutto del grembo. Ecco, il frutto del grembo della Chiesa, chi sono? I credenti. Ecco che abbiamo quell'immagine di questo satanasso che continua a tentare, la tentazione continua. Quel continuare a cercare di accaparrarsi i figli del regno. È lì davanti. È bello vedere come questa immagine dice proprio di fronte, come una sfida. E questa donna si dice che era con le doglie del parto. Viene usato un participio nel greco, come per dire una condizione permanente. Questa chiesa che è continuamente in quelle doglie del tempo messianico. È lì che continuamente lamenta. Lamenta nella sofferenza, ma intanto guarda in alto. Quelle doglie continue del generare Cristo in un mondo che sembra veramente rifiutarlo, che sembra essere tutto all'opposto, questo sforzo continuo di questa Chiesa. Nello stesso tempo, però, ecco che la donna dà alla luce un figlio. E qui, ecco, oltre all'immagine della Vergine Maria, c'è anche l'immagine bella però dell'Antico Testamento, che ci deriva dalla tradizione biblica, quando la nascita di un figlio dice qualcosa di nuovo. Pensiamo ad Acaz e Isaia, quando dice, in mezzo a tutto il disastro di sti imperi grossi di Assiria che stanno minacciando il regno di Giuda e minacciando il regno di Israele, Isaia dice, chiedi per te un segno, Acaz. E lui dice, no, no, io non lo chiedo perché non voglio tentare il Signore. Bam, Poi dopo Isaia gli dà giù una bella lavata di testa e dice: ci sarà un segno, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Ecco, quella è la novità. La novità comunque di qualcosa che viene generato e dà una speranza nuova, dà un fiorire nuovo. E qui qualcuno associa il parto e la nascita del figlio, come anche lo stesso fa Giovanni al capitolo 16, quando dice: quando una donna è incinta non ne può più, direbbe basta, dopo il primo figlio, ma non ci pensiamo neanche più perché dai dolori che ho avuto, basta. Ma quando nasce il figlio, i dolori del parto sono cosa passata, non se ne ricorda neanche più. Ecco, quella similitudine di Giovanni sembra riflettersi qua, a dire sì, erano tutti con questo travaglio continuo, sto dolore di pancia che non finisce più, i cristiani, per questa sofferenza della persecuzione. Ma davanti all'annuncio messianico, davanti a quell'annuncio di una vita futura, tutto viene buttato alle spalle. Ecco, riconoscendo quella vittoria di Dio, quella vittoria che deve governare col scettro di ferro, e quindi qui ricalca di nuovo le promesse messianiche dei profeti, perché colui che governa col scettro di ferro è il figlio di Davide. Nei Salmi avviene questa immagine. Ecco, davanti a quell'immagine del regno di Dio che sta venendo, del regno di Dio che si instaura con potenza, il cristiano è esortato ad andare avanti. Dà la luce al figlio, e qui dice maschio, calma, perché il greco invece usa un neutro, si usa un pronome neutro, come per dire lascia indefinito, perché si riconosca chiunque in questo, proprio per evitare di riconoscere Gesù Cristo direttamente. Come per dire, sì, il figlio della Vergine è Gesù Cristo, ma la Chiesa genera ancora i credenti, e ognuno si riconosce in queste doglie, ognuno si riconosce in questa dimensione, ognuno di noi è generato dalla Chiesa, ognuno di noi riconosce la Chiesa come madre. E nello stesso tempo, ecco che dice che il figlio immediatamente viene rapito verso Dio. Viene usato un passivo chiamato passivo teologico, come per dire Dio agisce. Ecco, in mezzo a tutto sto baradani, in mezzo a tutto sto caos, la lamentazione nostra, come sempre, è Dio mi ha abbandonato. Questo passivo dice no, Dio, pur essendo silenzioso, pur essendo che direttamente non interviene, ma in quel rapimento si riconosce questo innalzare verso il cielo, questo strappare dalle grinfie, e che dà un segno forte, dà un segno grande. E dove mette la donna? La butta nel deserto. Che noi diciamo, capirai che salvezza che gli ha dato sta chiesa, la vai a buttare nel deserto, dopo il dragone che la vuole mangiare, adesso la fai morire di fame e di sete. Comprendiamo che cosa vuol dire il deserto, l'abbiamo visto più volte nella letteratura biblica. Il deserto a volte rappresenta sia la preparazione, è come per dire Dio ti manda nel deserto perché hai bisogno di prepararti a sconfiggere questo dragone, visto che qui la paura incombe, allora ti porto nel deserto, come fece Gesù, quei 40 giorni, per riuscire a resistere, finiti 40 giorni, alle tentazioni del demonio. Allo stesso tempo c'è anche Giovanni Battista, che vive nel deserto predicando una conversione, battezzando in preparazione. Ecco, il deserto per eccellenza è il segno della Quaresima, quando ci dice dobbiamo prepararci, lo spirito, creiamo il silenzio, la dimensione giusta, l'ambientazione giusta. Ma l'altro simbolo biblico, e questo riveste di più e diciamo che si attacca di più alla letteratura dell'Antico Testamento, è quella dell'Esodo, Dio che si prende cura. Ecco, non la butta allo sbaraglio, ma dice lì ti farò sentire la mia presenza, perché l'Antico Testamento è ricco di citazioni in cui Dio ricorda il primo amore di Israele, del suo popolo, nel deserto. Ecco un po' il luogo dell'amore, il deserto, il luogo romantico. Erano le tradizioni dell'epoca, per noi il luogo romantico è dove c'è un bel tramonto, il gianicolo, e invece qua era il deserto. E vabbè, sono tradizioni diverse. Però indica quella presa in carico di Dio, quando Dio dice Israele è diventato il mio popolo e io il loro Dio. È il segno dell'alleanza, un'alleanza eterna. Sappiamo quale parola ricalca l'alleanza per Dio, che è la Hesed, che significa misericordia, ma come fedeltà eterna all'alleanza. Potete venire meno, io no. Ecco che qui lo dice, l'autore di Apocalisse dice Dio non viene meno alla sua promessa, anche se voi nella vostro momento di difficoltà c'è il rischio di soccombere a dire Dio si è dimenticato di me. No. E lo dà in questo bellissimo segno. Ma in quel luogo per esservi nutrita, quanto tempo ci sta? 1260 giorni, non facciamo i testimoni di Geova adesso, perché i testimoni di Geova iniziano a dire, ecco, allora 144.000 segnati, allora i salvati sono solo 144.000, sono linguaggi figurativi. E che cosa vuole indicare? Ecco, vuole indicare poi nei multipli, i multipli di 7, ma in realtà è un multiplo diviso, che indica l'imperfezione, come per dire il regno del demonio alla fine è sempre imperfetto, è sempre limitato, ristretto, non raggiunge la perfezione, non è eterno. Ecco, sono sempre richiami che l'autore vuole dare per consolare. Cambia la scena e adesso arriviamo in cielo, perché a un certo momento dice, il senso probabilmente di questa inclusione è questo. L'autore di Apocalisse dice: siccome vedo che la comunità ancora trema, allora partiamo da un altro presupposto. Iniziamo con questa guerra in cielo per far indicare come il regno di Dio si instaura. Come alla fine dico, ciò che succederà in terra è già successo nel cielo. Quindi si ricalcherà la stessa cosa, la guerra in cielo. Succede una bella battaglia e Michele, che ha il nome che significa chi è come Dio, chi mai potrebbe equipararsi a Dio, e quindi già il nome dice tutto. Inizia a ingaggiare battaglia con i suoi angeli contro il dragone e i suoi angeli. Combatterono insieme, ma non prevalsero. Ecco qui ricalca di nuovo il non prevalebunt, che Gesù già aveva detto a Pietro di dire le forze degli inferi lotteranno contro questa roccia. Siamo sempre in Giovanni e poi in Matteo, ma non prevarranno, non riusciranno a scalfire. Che cosa succede? Il loro posto non è più nel cielo, vengono precipitati ed è interessante come qui, sempre un altro passivo teologico, viene ribadito 3 o 4 volte, come per dire il demonio è stato buttato giù, è stato espulso, come per dire se non l'avete ancora capito, è stato buttato giù, non è più lì. Da un lato è un segno di speranza, ma dall'altro è un consiglio di lamentazione. Perché cosa dice l'autore di Apocalisse? Dice, beh, effettivamente tutti gioiscono in cielo perché dicono finalmente l'accusatore se n'è andato, quello che brontola dalla mattina alla sera se n'è andato, ci ha lasciato in pace. Però dà una considerazione, sì, però è finito sulla terra. E quindi i credenti dicono, grazie, carissimo consesso celeste, adesso ce l'avete a noi però questo, prima ce l'avevate su almeno, adesso il problema diventa noi. E che facciamo? Insomma, noi siamo ancora nella lotta. Anche perché alla fine l'ultimo versetto dice questo, è arrabbiato come la bestia, perché adesso, avendo capito che il suo tempo è limitato, si scatena ancora più violentemente e si parla della terra e del male. Insomma, ricalca un po' quel Leviatan, quella bestia feroce dell'antichità, della mitologia. E qui chiaramente ecco che l'autore vuole cercare adesso di consolare attraverso la voce che si udisce, attraverso un canto, che molti pensano essere un cantico che si cantava all'interno della comunità giovannea per ricordare da una parte la risurrezione di Cristo come momento fondamentale, momento centrale fondativo della nostra vita, ricordando che siamo incorporati in Cristo e risorti, quindi ritorniamo al titolo dei nostri incontri, e dall'altro lato l'aspetto che il diavolo è stato sconfitto definitivamente, dice ok, sarà arrabbiato, però oltre che al tempo limitato, e quindi già state tranquilli, che lui ha il tempo limitato, ma il regno eterno, gloria e potenza al nostro Dio e l'autorità a Cristo, e dall'altro lato dice sì, è stato sconfitto, quello che dovete combattere tra la risurrezione di Cristo e la parusia, ovvero la fine del mondo, sono solo delle piccole battaglie, dei focherelli. Però riconsideratevi che la battaglia è già stata vinta, la guerra finale è già stata vinta, perché l'immagine di Michele con gli angeli ve lo dimostra, che già siete un popolo di trionfatori, siete un popolo di vincitori. Viene usato quel bellissimo termine all'interno, che hanno vinto. Ma com'è che si vince? Quali sono le armi per vincere? Ebbene, il cantico dice che l'accusatore è stato sconfitto. Colui che giorno e notte, quindi dice continuamente, perché il demonio persevera continuamente nel tentare, quell'immagine del giorno e notte, quell'endiade, vuole dire che è veramente caparbio, non ci lascia stare. ma dall'altro lato dice il sangue dell'agnello lo ha vinto, e quindi la croce, siete stati lavati dal sacrificio di Cristo, e dall'altro lato la vostra testimonianza. Ecco, quella testimonianza non amando la vita fino alla morte. Vuol dire che hanno preferito la morte, incorporandosi in quella testimonianza di Cristo, piuttosto che vivere e seguire ciò che erano i dettami dell'imperatore, per tradurla nel linguaggio storico presente. Ecco, sta proprio dicendo l'autore di Apocalisse: avete visto i vostri fratelli, i martiri che sono andati avanti? Ecco, vi può spaventare, perché chiaramente, insomma, i romani si ingegnavano sul martirio, ne avevano di istruzione, di modi per far fuori la gente, che era una roba bellissima. Ma dall'altro lato dice: non lasciatevi spaventare da questo, ma quella testimonianza vi deve conformare, vi deve confortare, vi deve confermare in quella vittoria di Cristo finale. Per questo rallegratevi o cieli. Rallegratevi o cieli, intendendo anche la terra, perché abbiamo detto all'inizio come noi siamo concittadini dei cieli, i nostri nomi sono già scritti nei cieli, siamo rinati come cittadini celesti. E quindi ecco che questa gioia del dimorare avviene a noi. Voi che in essi dimorate, qui viene ripristinata, viene ricordato quel bellissimo concetto biblico della Shekinah, Dio che pone la sua tenda. Questo è l'inizio del corpo giovannio nel prologo. Dio che si fa carne, scende e prende la dimora in mezzo a noi. Dall'altro lato qui dice: adesso siamo noi che dimoriamo, grazie a quella dimora di Dio, grazie a quella Shekinah di Gesù Cristo in questa terra, prendendo carne umana e vincendo la morte e il peccato, sconfiggendo la nostra debolezza, ha fatto sì che anche noi possiamo mettere la nostra dimora nei cieli. Abbiamo una dimora sicura, siamo stabili lì, non ci deve spaventare nulla. Neanche quel diavolo che è disceso. E quindi ecco che l'attualizzazione e il messaggio che ci dà oggi e per la vita è quello del sentirsi consolati, perché l'Apocalisse vuole continuamente portarci in questa dimensione, ci ripresenta quello che è la vita quotidiana, in quella tensione tra la vittoria di Cristo e l'altro che morde. Ma nello stesso tempo dice: non lasciatevi spaventare da questo demonio che morde. È caparbio, continua, persevera. Il male ci sarà sempre. Ecco, Apocalisse dice questo: il male c'è, ci sarà sempre, non è opera di Dio, ma ci sarà sempre. Ma dall'altra parte c'è una vittoria forte, c'è una mano forte che vince su tutto.